Buongiorno a tutti e ben ritrovati con il nostro appuntamento podcast su giovani, Erasmus e opportunità all'estero. Quest'oggi siamo in compagnia di Giulia, che ci parlerà un po' di libri, viaggi, scoperte, nuove culture. Giulia, sei in linea?
Sì, ci sono. Ciao Christian e ciao a tutti.
Sì, prima di addentrarci potresti magari presentarti ai nostri ascoltatori, dire da dove vieni, cosa studi e cosa fai nella vita?
Sì, molto volentieri. Io vivo a Catania, frequento la magistrale sempre all'Università di Catania e studio lingue orientali e letterature comparate.
Benissimo, oggi appunto insieme a Giulia cercheremo un po' di parlare di giovani attraverso libri, viaggi, scoperte e nuove culture, come vi dicevo. Daremo un po' una sfumatura letteraria alla nostra puntata di oggi. Quindi partendo subito a mille, Giulia, se ti dicessi viaggio, cosa ti viene in mente?
Beh, questa è una domanda molto interessante perché per me il viaggio è una grande passione, un mezzo privilegiato di conoscenza, qualcosa che arricchisce culturalmente e spiritualmente, quindi è un po' un ponte che unisce noi e ciò che è l'altro da noi. E poi in questa situazione difficile che tutti stiamo affrontando, in cui ci sentiamo un po' prigionieri, sicuramente il viaggio si carica di più significato e quindi è evasione, voglia di sperimentazione.
Benissimo, benissimo, quindi un po' l'introduzione, questa è la tematica di oggi. Con Giulia parleremo un po' appunto di viaggio e come si è sviluppato il concetto anche in diverse culture. Andando un po' per ordine, parlando di concetto di viaggio nella storia, come si è evoluto tale concetto?
Beh, ti ringrazio per questa domanda. Infatti, quando mi hai chiesto di collaborare con te, di affrontare questo tema, ho deciso di smarrire, diciamo, la bussola e di viaggiare così a ritroso, un po' indietro nel tempo, e cercare di capire anche cosa sia il viaggio dal punto di vista etimologico. Ebbene, allora ho scoperto che viaggio deriva dal provenzale viage e che ancor prima questo termine per noi così comune, radicato nel linguaggio, trae però origine dal latino viaticum. Però viaticum non deve farci pensare a via e quindi all'atto concreto di spostarsi fisicamente da un luogo geografico all'altro, perché il viatico in realtà indica tutto l'occorrente, cioè tutto ciò che portiamo con noi e di cui abbiamo bisogno quando stiamo per intraprendere un viaggio. Quindi forse questo ci fa pensare che il viaggio abbia proprio inizio magari nella fase in cui prepariamo anche la nostra valigia o il nostro zaino.
Sì, infatti, un po' come avviene tra i nostri giovani Erasmus, quando appunto vogliono iniziare nuove esperienze all'estero e quindi dei possibili viaggi studio o delle esperienze appunto Erasmus, così come spiegato nelle scorse puntate. Sappiamo però che intorno al XVII-XVIII secolo qualcosa nella storia comincia a cambiare, in quanto nella cultura europea, diciamo, il concetto di viaggio tende ad amplificarsi sempre di più. Potresti spiegarci magari questo passaggio storico?
Certo, con grande piacere, perché anche questa tua domanda mi riporta un po' indietro nel tempo e mi fa pensare a quello che avveniva a partire dal XVII secolo, come tu dicevi, quando i giovani rampolli delle famiglie dell'aristocrazia europea erano soliti intraprendere quella magnifica esperienza nota come Grand Tour. Cioè un viaggio che veniva compiuto con lo scopo di perfezionare il loro sapere e accrescere anche ulteriormente la loro cultura. Nel corso di questo periodo di scoperta, i giovani aristocratici godevano certamente della possibilità di imparare moltissimo, cioè acquisivano nozioni di politica, di arte, di storia e di cultura in generale, vivendo proprio in prima persona tutto quello che avevano solo appreso sui libri in precedenza. Lo stesso Goethe, come sappiamo, compie il suo viaggio in Italia e di cui poi ci farà anche un mirabile resoconto nel suo viaggio in Italia del 1817. Beh, se me lo consenti, questi si possono forse considerare i primi grandi esperimenti Erasmus della storia.
Sì, infatti, appunto, il Grand Tour, viaggi, grandi viaggi europei diciamo a cavallo tra il 700 e l'800, ci fanno capire un po' cosa significasse per quel periodo viaggiare, ma diciamo abbandonando per un attimo la centralità della cultura europea come parte attiva appunto nei viaggi storici, cosa succedeva esattamente nelle altre parti del mondo? Ci potresti dire qualche esempio?
Beh, certo, perché anche in Africa questa consuetudine era molto diffusa, specialmente in Egitto. Infatti ti dico che parallelamente ai nostri giovani europei, anche gli studenti egiziani, nel periodo noto come Nakhda, che significa rinascita, una fase fondamentale di grandi cambiamenti in cui si tenta di superare, diciamo, lo stato di arretratezza culturale e letteraria in cui versava il paese all'epoca, venivano promossi dal governo lunghi soggiorni all'estero, proprio per permettere ai giovani egiziani di emanciparsi e anche di comprendere al meglio le tecniche militari avanzate dell'Europa, ma anche lo stile di vita occidentale, la cultura e la storia degli europei, e trarne così il meglio per poter finalmente compiere questo processo di trasformazione e rimodernamento dell'Egitto. Quindi era anche in questo caso un'abitudine molto molto consolidata. Se mi consenti ti farei anche qualche esempio. Mi riferisco per esempio a un viaggio molto interessante intrapreso da uno dei più noti scrittori e traduttori egiziani, cioè Taktawi, che fu tra i primi giovani studenti ad essere scelti. La Francia in questo contesto era considerata il modello di riferimento culturale per eccellenza. Quando Taktawi, obbligato in quarantena, parola che ormai conosciamo molto da vicino, si trova dinanzi ad una tavola imbandita nell'hotel in cui soggiornava, colma di bicchieri, posate e piatti completamente rifiniti in finissima porcellana, beh, rimane assolutamente stupefatto perché non era un'abitudine culturale dell'Egitto. Quindi penso che questo sia un esempio molto interessante. Sempre a questo proposito ti vorrei anche leggere un ultimo passo, sempre di un altro noto romanziere egiziano che si chiama Ali Mubarak, che narra dell'esperienza di viaggio di un altro giovane egiziano, questa volta accompagnato da un amico inglese, studente dell'Università di El Azhar, che parte alla volta dell'Europa per scoprirne proprio usi e costumi e imparare la lingua. Tornato in albergo, anche lui comunica tutte le sue impressioni al suo anziano padre e, dopo aver assistito per la prima volta ad uno spettacolo teatrale, non solo rimane colpito dallo sfarzo e dall'eleganza del teatro o dall'illuminazione dell'edificio e dalla bravura degli attori, ma specialmente rimane sconvolto dall'abbigliamento delle donne francesi, che avevano i volti e le braccia scoperte, e quindi manifesta tutto il suo disappunto. Però è molto sorprendente la risposta di suo padre, il quale si pone nei suoi confronti in modo assolutamente moderno e che denota grande apertura mentale. Ti cito questo passo che dice: "Figlio mio, ogni paese ha abitudini che il suo popolo trova gradevoli, così come trova ripugnante ciò che da esse si discosta. Non puoi cambiare una consuetudine che vige in una città grande come questa disprezzandola o sminuendo il suo valore. Quando nei loro costumi, tendenze, leggi, principi notiamo qualcosa che potrebbe essere vantaggioso e utile da acquisire e ritenere, dovremmo poi introdurla da noi al fine di innalzare la gente della nostra nazione. Quanto poi alla tua paura di vedere le donne scoperte, allora avresti fatto meglio a distogliere lo sguardo da ciò che i tuoi occhi non sopportavano e che era causa della tua trepidazione."
Sì, benissimo, infatti spesso avviene così tra i giovani che alle loro prime esperienze Erasmus conoscono le nuove culture, un po' come avvenne in quello d'Egitto verso la Francia in questo caso, perché le culture spesso sono appunto complementari e ci si arricchisce, come diciamo spesso noi, a vicenda durante queste esperienze all'estero. Siamo alle battute finali di questa puntata. Andiamo un po' per la classica domanda che poniamo anche a te, Giulia. Cosa ti sentiresti di dire a chi oggi non ha mai fatto l'Erasmus e domani potrebbe avere la possibilità di farlo?
Ma sicuramente direi lasciatevi andare a questa esperienza straordinaria, abbandonate i pregiudizi e anche i vostri timori e cercate di mescolarvi alle persone e anche di trarne il meglio. Quindi, come diceva qualcuno, abbiate nuovi occhi e una curiosità sempre vivida e forte.
Indubbiamente, indubbiamente, ciò che fa l'originalità di un uomo è che egli vede cose che gli altri non riescono a vedere, quindi con i propri occhi vedere qualcosa di nuovo che è bello a noi stessi, oltre che agli altri. Ringraziamo Giulia appunto per la sua testimonianza, la sua condivisione, spero che sia utile per tanti dei nostri ascoltatori. E a te la parola per un saluto, Giulia.
Grazie Christian e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Perfetto, noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti, ciao.
Ciao ciao!